Buonasera, bentornati su The Next Chapter. Io sono Alberto Mapelli, questo è il capitolo numero 94. Oggi manca Gramegna, ve lo dico subito. Voi che siete Gramegners, quindi se
Scoppia.
volete potete abbandonare la puntata, vi capiremmo. Ma c'è Michele Pelacci, ciao Pel.
Amici, Riccardo Quaresma ha appena twittato a João Almeida, complimenti campione. Almeida ha risposto con grazie re. Bellissimo.
João Almeida, ricordalo per chi non segue il ciclismo.
Beh, insomma, il padrone del Giro d'Italia da qualche giorno a questa parte, Riccardo Quaresma invece non ha bisogno di presentazioni.
È il padrone del mondo. Ciao Leonardo Flori.
No, troppo deprimente, non voglio di niente, anche perché c'ho in ballo una partita incredibile al Fantacalcio che non deve segnare Zaccagni. Se segna Zaccagni nella prossima ora ve ne accorgerete
Sì.
tutti. Vabbè,
Non puoi
quindi.
ridurti a Zaccagni, Leonardo,
No,
cioè.
Zaccagni ce l'ho contro io.
Eh no, appunto ti dico, cioè non puoi ridurti a sperare che non segni Zaccagni, cioè, Madonna,
No, perché io
mamma
sono
mia.
quello a cui succedono queste cose, prendere doppiette da Zaccagni.
Ma ricordiamo che c'è anche un Di Marco pronto, caldo in panchina. Ciao
E Di
Nicola
Marco.
Scarpelli.
Ciao, io spero che possiate sentire la mia voce per bene e che non ci siano né fischi, né
Né
frusci, né
fiaschi.
altro. Né fiaschi e niente. Ciao.
Ciao a Alessandro Zullo, speriamo che lui possa sentire qualcosa.
Ciao a tutti, mi sentite bene questa volta? Spero
Sì.
di sì. Niente, forza Angola. Angola fuori al primo turno è una vera vergogna.
Questo perché siamo partnership di House of Brackets, l'impegno principale di Scarpelli nei podcast, questo ve lo diciamo, questo retroscena. Abbiamo deciso, vista la fine della stagione, di fare una sorta di pagellone finale di valutazione di 10 squadre, quindi divideremo un po' la nostra riflessione sulla stagione appena conclusa, sì, sulle 30 squadre. Partiamo da 10, di cui due sono coinvolte da breaking news dell'ultima settimana. Partiamo da Ovest, diamo un voto e vediamo un attimo, magari in vista della prossima stagione, in maniera molto early delle predictions su cosa faranno nella prossima stagione NBA, se e quando partirà. Partiamo dai Rockets, che questa settimana hanno visto Morey fare un passo indietro e diciamo la fine di un'era. I Rockets hanno fatto 44-28 in questa stranissima stagione, eliminati al secondo turno dai Lakers per 4-1, e come highlights principali mi sono segnato che hanno scambiato Capela, abbracciato in pieno questa filosofia con Westbrook a giocare da finto 5 e da una parte e dall'altra parte Tucker. Vi chiedo come è andata questa stagione dei Rockets prima di dare il voto e cosa ci aspettiamo in vista della prossima, visto che Morey non
Aspetta,
ci
però.
sarà più. Ovviamente vi chiedo dopo di esplorare il tema cosa rimane di Morey e qual è l'eredità.
Ecco,
Esatto.
leviamocelo subito, tanto una
Ok,
cosa
va bene, come preferisci.
interessa solo a me, probabilmente. Rimane tanto per quello che è uno dei dirigenti che negli ultimi 10 anni ha cambiato di più il modo di interpretare l'NBA, anzi. Non uno dei dirigenti, ma il dirigente che ha cambiato molto di più il modo proprio di interpretare tatticamente l'NBA. Basta guardare una qualsiasi shooting chart di una qualsiasi squadra di 15 anni fa e di oggi per rendersi conto di questa cosa. Due cose, secondo me, devono rimanere di Morey indipendentemente da quello che poi faranno i Rockets o farà lui della sua carriera professionale. La prima è che per quanto lasci una franchigia in difficoltà, diciamo così, perché comunque la situazione attuale dei Rockets non è esattamente delle più semplici, e magari adesso ne parliamo. Morey è stato probabilmente l'unico general manager della Western Conference che, nonostante il dominio assoluto, lo strapotere dei Golden State Warriors, tutti gli anni ha provato a trovare una soluzione proattiva per tirarli giù da quello che era un primo posto altrimenti ancora più scontato sarebbe stato.
E l'unico, anche aggiungo, che c'è, anzi il, quello che ci è andato più vicino nell'era Durant, visto, anzi l'unico vero contendente, sì, durante l'era Durant, possiamo dire quasi.
Sì, esatto, che secondo me è una cosa molto sottovalutata. Alla fine si torna sempre a quella infausta gara 7, però è proprio la, la capacità, cioè Morey ha, ha fatto vedere cose buone e cose meno buone di quella che è una visione sicuramente estrema di intendere la, la pallacanestro, insomma lo sport in generale, però ha fatto vedere anche molte cose interessanti, la capacità di scivolare da una composizione di roster a un'altra nonostante contratti imponenti, piuttosto il riuscire a costruire delle rotazioni per quanto corte, accorciate, perché comunque D'Antoni gioca sempre un po' i giocatori, ma delle rotazioni valide pescando giocatori capaci di essere importanti in un determinato sistema di gioco, così come dare l'assoluta carta bianca a uno dei maggiori filosofi della pallacanestro contemporanea, ovvero sì, appunto D'Antoni, di fare cose che oggi si vedano in due terzi delle squadre NBA. Ne parlavamo l'altra volta, l'importanza di avere una guardia che di fatto è, cioè Morey, per mettere in termini ancora più semplici, secondo me ha eliminato un passaggio, cioè letteralmente un passaggio di gioco, cioè quello che da il famoso rimbalzista porta all'apertura a il famoso playmaker. Cioè questo è un concetto che nell'NBA contemporanea non esiste più, cioè qualsiasi giocatore va a rimbalzo, qualsiasi giocatore spinge l'altra parte, ovviamente in contumacia con la tradizione Warriors, ma il fatto che il tuo playmaker vada forte al rimbalzo e prenda il rimbalzo e spinga dall'altra parte, indipendentemente a che si giochi a campo aperto o a metà campo, è puro D'Antoni, Morey, Harden degli ultimi X anni, ed è un'evoluzione significativa. Non so quanto in termini effettivamente produttivi, non ci ho mai fatto uno studio dietro, ma sicuramente in termini stilistici, perché non c'è una singola squadra NBA che ha una point guard dotata, da Murray a Doncic a Mitchell a Booker a Bill eccetera eccetera, che non faccia esattamente la stessa cosa. Cioè l'evoluzione di giocatori come George Hill o Brogdon, che sono guardie complementari a, alla tua point guard di riferimento e che tirano sugli scarichi e giocano senza palla, è un'altra diretta evoluzione di questa cosa. Quindi è chiaro che devi avere materiale umano, quindi la mente D'Antoni e diciamo il braccio Harden, però devi metterli insieme, e in questo, e in questo secondo me nessuno ha fatto meglio di Morey, e non riesco a trovare tre persone che da un punto di vista tattico abbiano spostato la lancetta dell'NBA avanti 10 anni più di Morey negli ultimi appunto 10 anni. Quindi sperando possa tornare presto.
Sì,
è un sì, rento... io sottoscritto. Chi va?
Vai tu, Leo, vai tu.
Va bene. No, tanto sarò rapido. Io sottoscrivo tutto quello che ha detto Nick, ha toccato tutti i punti che andavano toccati e che andavano ripercorsi, ripensando all'ultima decade, a quelli che sono stati gli anni di Morey a Houston. Ha citato quello che è stato il mio gesto tra virgolette preferito di Morey da GM dei Rockets, ossia andare a caccia degli Warriors di Durant quando era veramente l'unico nella Western Conference a farlo, e essere andato effettivamente a un infortunio di Chris Paul da eliminare i Golden State Warriors, che è un 0 su 27 tanto per parlarne. E niente, un rivoluzionario, uno che ha davvero cambiato il gioco e che ha avuto una capacità di guardare il gioco da un punto di vista analitico, di sezionarlo a tavolino e infilarci dentro la sua visione, è pazzesco, assolutamente pazzesco.
Sì, io vorrei un attimo mettere le cose in prospettiva per quanto riguarda Morey. Peraltro, non so, quegli studi di sociologia spiegano il fatto che uno che rivoluziona il gioco della pallacanestro nasce a Baraboo, Wisconsin, 48 anni fa. La prima transazione, cioè prima, diciamo, non transazione, cosa che ha fatto Daryl Morey da general manager di Houston è stato draftare Rudy Gay e Steve Novak. Feel old yet, cioè, 2006. Nel frattempo i Rockets hanno fatto un numero insano di stagioni vincenti, sono 8 anni di fila che fanno i playoff. Detto questo però, e entriamo magari nel capitolo anche eredità, legacy, diciamo, di Morey e Houston, gli ultimi 2 anni in particolar modo, quando Golden State è sembrata più vulnerabile, sebbene non era ancora infortunato Durant eccetera e Thompson nella serie contro di loro, è sembrato solo a me che sia una squadra un po' incompiuta, che doveva fare l'ultimo passo e non l'ha mai fatto. Diciamolo, quest'anno non ce l'aspettavamo che uscissero così senza lottare, senza fargli la pistola d'aria i Lakers, sbaglio?
Però ci si collega a tante cose che sono state dette e scritte in questi giorni, da quando c'è la notizia, da oggi che io ho ascoltato il podcast di Lowe, in cui Tim McMahoney parlava di come non sia stata una decisione, come, non che si sia scoperto oggi, però non è stata una decisione di Morey di lottare la spalla di Harden su Westbrook e abbandonare Chris Paul. Poi non lo sai, Chris Paul resta a Houston, non fa la stagione che ha fatto OKC, e quindi Houston fa la stessa fine che ha fatto con Westbrook. Però boh, cioè non è il tipo di GM a cui avrei imposto una scelta, sia che mi chiamassi Fertitta sia che mi chiamassi Harden.
Aggiungo una cosina, cioè sottoscrivo tutto dal punto di vista tecnico di quello che avete detto. Della legacy di Morey però rimane anche una squadra che ha oggettivamente pochissimi, nulli margini di manovra per il futuro, con tanti barra tutti gli asset possibili andati, che è un modo di intendere l'NBA che ovviamente fa chi va a caccia del titolo, e però è un modo di intendere l'NBA che, se non ti porta il risultato, ti mette quel, come posso chiamarlo, asterisco, visto che va tanto definire così, no? I però che ti lascia sulla era di Morey a Houston, che è legittimo ovviamente intendere la pallacanestro in questo modo, soprattutto se hai quell'obiettivo, però quel però rimane.
Sì, ma il punto però è che non l'hai recriminato fino ad ora, lo recrimini.
Verissimo.
Adesso,
no, assolutamente.
Che Morey se n'è andato è a posteriori, perché solo a posteriori puoi dirlo. Hai sbagliato la trade, e non l'ha sbagliata Morey, come dice Leo, hai sbagliato la trade di Chris Paul. Ci ho detto, cioè, quando Harden e Fertitta ti dicono Chris Paul domani mattina è fuori da qui, portaci Westbrook, tu se vuoi fare quella trade, o la fai in quel modo o non la fai. E se Harden ti dice io gioco con Westbrook o dopodomani io sono via, da come è verosimile che sia accaduto, poi sicuramente non gli ha posto l'ultimatum, ma che dietro la trade di Westbrook ci fosse Harden ormai è fatto notorio, tu quella trade la fai, e fondamentalmente poi è la trade che oggi ipoteca il futuro di Houston, perché poi fino ad ora che si siano date via le pick per costruire una squadra che fino a quest'anno è stata sempre competitiva ad alti livelli, e come diceva Nick, è stata l'unica ad ovest ad impensierire il legacy dei Warriors. Ecco, è sempre importato in termini molto, molto relativi a tutti, compresi i tifosi dei Warriors. Ecco, il mio punto, secondo me, la discussione interessante su Morey, peraltro, è un'altra. Cioè, posto che sono molto d'accordo con quello che dice Nick, cioè a Morey sono davvero da recriminare pochissime, se non nulla. Quello che mi viene a chiedermi a volte quando penso a Morey è se cioè se sia un po' la cioè, mi sentite male?
No, vai Ale.
E se appunto sia un po' la personificazione del fatto che il dogmatismo alla fine ha dei limiti intrinseci in sé per sé, o se è vera questa cosa, perché non è manco detta che sia vera, perché alla fine è vero che Morey ha rivoluzionato, e il mio discorso non è che non abbia vinto, perché poi di nuovo si ritorna al solito punto che a vincere è una sola squadra, e... però io me ne sono accorto anche quest'anno, no? Quando vedevo Harden in crunch time rifiutare dei tiri sistematicamente aperti dal mid range, ecco, cioè, oppure quando i centri si tagliavano a prescindere dal roster perché con i centri non si gioca in questa squadra, cioè se non sia un limite, no, alla fine dei conti, se sia comunque una cosa interessante ma in sé per sé un limite. Perché Harden, se poi ci penso, dico, no, Harden è un giocatore che se ha il tiro dal midrange aperto deve prenderlo, perché lo mette. No, perché poi al di là di tutti i discorsi che fa Moore, quando Durant gli risponde io sono il più forte attaccante della storia e se ho il tiro dal midrange aperto e so di poterlo mettere lo prendo, io non mi sento di dire che quello sia un discorso sbagliato e non mi sento di dire che non possa essere applicabile anche ad Harden, no? E quindi non lo so, è quello che a volte mi chiedo anche di quello che lascerà la legacy di Morey e d'Antoni. Posso che quello che penso oggi è che il prossimo coach dei Rockets, la prima cosa che farà sarà chiedere un centro e i Rockets torneranno più o meno a riallinearsi con tutta la Lega, no? Cioè, anche cosa rimane al di là appunto delle shooting, che è tantissimo, non sto sminuendo. Dal punto di vista negativo della legacy di Morey, ecco, questa è una cosa che mi chiedo spesso anche.
Il discorso sui mid range è molto interessante e se vogliamo approfondirlo si fa una puntata soltanto su questo, e il direttore, secondo me, non ho guardato la chat, ma ci starà già cazziando.
sì,
perché siamo lunghi, quindi se ne può parlare magari un'altra volta, ed è esattamente il limite dei personaggi come Morey, ovvero sia che quelli che sfondano la barriera per la prima volta sono sempre quelli che si fanno più male di tutti, e se riescono a resistere poi sono quelli che vivono soltanto in quel modo lì. Non so se ho fatto una metafora un po' troppo articolata, ma
è molto azzeccata per il... Ricordi la spogliatoio Brawl con Tatiana?
No, esatto. Cioè, era chiaro, cioè, secondo me la cosa che avevi detto della trade è giusta e si torna lì. Cioè, probabilmente Morey sarebbe dovuto andare via un anno prima, così come probabilmente anche lo stesso D'Antoni. Quel senno di poi è troppo facile. È chiaro che nel momento in cui sai che comunque la tua esperienza a Houston ha una data di scadenza, perché è evidente abbia una data di scadenza, l'unico che non ha una data di scadenza in quella squadra lì è Harden, perché può permettersi di fare schifo ai playoff per il resto della carriera, guadagnerà comunque 40 milioni e resterà lì perché è uno degli attaccanti più forti di tutti i tempi. Ma nel momento in cui comunque sei perfettamente consapevole che tanto vai fuori, secondo me un personaggio così, come si potrebbe dire, proprio anche rivoluzionario, come un termine un po' forte magari, ma rivoluzionario come Morey, a quel punto dice ok, se vado via vado via alle mie condizioni, le mie condizioni sono qui, tiro dai mid range, lo continui a passarlo e il centro non, certo, te lo prendo, più volentieri prendo il coso. È molto interessante. Io sono abbastanza convinto che, indipendentemente da quale sarà l'allenatore dei Rockets il prossimo anno, Harden il prossimo anno reinserirà il tiro dai mid range. Cioè, proprio la stessa Houston cambierà modo di giocare. Non so se prenderanno un centro, piuttosto se non so se cambieranno in modo drastico, cioè le linee guida probabilmente resteranno le stesse, ma non sarei stupito se Harden cominciasse a prendersi quel tiro lì. perché è un tiro logico alla fine. Uh-huh. Cioè, chi ha vinto il titolo negli ultimi anni l'ha vinto anche e soprattutto potendo vantare il miglior giocatore a segnare quel tiro lì, Durant prima, Leonard poi, eccetera eccetera. Quindi
vi chiedo veloci per chiudere il capitolo Houston, un voto alla stagione e un nome secco come prossimo allenatore, quello che vorreste o vi piacerebbe vedere o che vi piacerebbe vedere per veder bruciare il mondo, insomma quello che preferite. Nick, se vuoi puoi partire tu.
Il voto è abbondantemente insufficiente, direi 5, perché comunque bisogna cercare di non sminuire il fatto che sono arrivati fra le prime 4 squadre della Western Conference anche in questa stagione, quindi non andrei molto più sotto. Ma l'allenatore, ma ho letto la rosa ipotetica dei tre, che poi saranno uno di questi tre sarà l'allenatore, ovvero sia Van Gundy, Silas e non mi ricordo neanche le altre. Lucas, non mi fa impazzire nessuno dei tre. Potrebbe essere interessante Van Gundy, ma proprio da un punto di vista mediatico, cioè delle cazzate può sparare nei time out quando viene intervistato magari da Mark Jackson, fanno gli sketch.
No, ma è Jeff.
Sì.
Ok, sì.
Proprio lui, perché insomma.
Io mi unisco e sottoscrivo sia voto che allenatore, ma perché voglio vedere entrambi Van Gundy in panchina ed Antoni a commentare, così, giusto per ribaltare un attimo la situazione. Pel?
5 e mezzo. Io penso, sono un grande fan, come sapete, di Jeff Van Gundy, cioè, ma proprio seriamente, non per scherzare, no, è proprio scassato da ridere sempre, quindi io dico assolutamente lui.
Io voglio ottenere, sì, anch'io gli voglio dare 5 e mezzo, non 5, perché alla fine sembrava di aver trovato la quadra con Westbrook prima della pausa Covid, pausa virgo, tra virgolette Covid, e sarebbero comunque usciti ai playoff con i Lakers, però magari senza gli infortuni di Westbrook, senza il Covid di Westbrook sarebbe andata diversamente. Allenatore Jeff Van Gundy alla grande.
Io dico 5 meno perché non meritavano manco di passare il primo turno. L'allenatore sarà Lucas, perché Fertitta non ha mezzo soldo da spendere e andrà al risparmio.
Va bene, e entriamo nella parte un po' più canonica della puntata, almeno da come l'avevo pensata, prima che Scarpelli questo dovremmo cancellarlo, ma non abbiamo voglia di post produrre prima che Scarpelli farà deragliare questa puntata. Allora, i Dallas Mavericks hanno fatto 43-32, eliminati al primo turno dai Clippers, ovviamente Doncic tra le cose migliori della regular season e dei playoff, anche oltre ogni aspettativa ai playoff, mi sento già di dire da parte mia. È rientrato Porzingis, ma si è rotto di nuovo e l'incognita sulla tenuta fisica di Porzingis si ripete, non dico come l'anno scorso, ma più o meno uguale. Super Carlisle, super panchina, super giocatori di contorno. Non so cosa vogliamo dire dei Dallas Mavericks se non bene benissimo questa stagione e tanto tanto hype per il futuro, per il 2021. Chi vuole iniziare a fare una considerazione su questa stagione e o su quello che potrà essere nel prossimo futuro?
Ma per me sono indiscutibilmente la squadra che esce meglio dall'Ovest, Lakers a parte. Sì, almeno posto che appunto Houston esce con i suoi problemi, ok, si esce come esce Denver.
Più di Denver,
ma sai, sì, siamo lì, insomma, sono forse adesso in Dallas vedo un pochino più di ceiling, un po' perché appunto, cioè, quello di Doncic è sconfinato, e un po' perché la vista del 2021 con un sacco di spazio salariale e la possibilità di affiancare un big è effettivamente intrigante, cioè questi tra 2 anni potrebbero davvero essere fatti e finiti a trovarci per il titolo, è una cosa che non avresti detto fino a 2 anni fa. E grande merito a Doncic, grande merito a Carlisle, grande merito anche a Cuban, per carità. bella squadra, insomma, è ottima stagione, sì, come ha detto il direttore. A posteriori forse ci si poteva provare ancora di più contro i Clippers, e con Porzingis sano tutta la serie si potrebbe chiedere se non sarebbe andata in modo diverso. Ti ho detto, penso che i rimpianti stiano a zero. Sarà un po' una stagione di transizione, penso, la prossima. Bene, insomma, riferito a questo oserei dire molto bene.
Stagione di transizione, quanto possono permettersi di essere di transizione considerando quante squadre possono, ok, non sono tutte come Miami che possono fare questo salto in avanti e conquistare, come ha scritto anche Nick, il potere di decidere nel prossimo futuro, ma un sacco di squadre possono, cioè la percezione all'interno del mercato dell'NBA cambia molto velocemente da un anno all'altro. Quindi stagione di transizione all'orizzonte sì, non so quanto, cioè nel senso se Porzingis fa 5 partite e inizia a essere un punto di domanda, più di un punto di domanda, non so quanto Doncic possa sopperire alla mancanza di quei milioni che occupa Porzingis a cap e rischiano di essere sprecati nella peggiore delle ipotesi.
Sì, è interessante, perché la Western Conference sembra, per mille motivi che stiamo discutendo, insomma, di cui parleremo, sembra la più forte il prossimo anno, e quindi qualcuno qualche partita deve perderla. Però anche questi sembrano, per la giovane età dei principali interpreti eccetera, in fase di miglioramento costante e repentino. Quindi non so, interessante anche un'altra cosa che ho guardato. Devo fare i complimenti a un mio nemico, devo dare a Cesare quello che dice Cesare. Leonardo è stato l'unico che nei pronostici prestagionali ha messo l'over in questa squadra, a 40 e mezzo la quota, e nonostante si siano giocate molto meno partite rispetto alle 82 previste, hanno fatto 43 vittorie, quindi hanno palesemente stracciato le aspettative. Quindi secondo me questi qua continueranno a vincere parecchio. E mi ricordo cosa ci disse Dario Vismara quando venne a parlarci della loro stagione, forse addirittura ancora a novembre 2019, qualcosa del genere, sembra un'eternità fa, e diceva che Dallas dovrebbe upgradeare, prendere giocatori simili a quelli che ha adesso, ma migliori. E non è facile, perché se guardiamo a Maxi Kleber, a Dylan Wright, a stesso Tim Hardaway Jr., a Finney Smith, sono sei giocatori di contorno,
a Powell che dovrebbe rientrare,
che poi hanno il loro senso, bravo, esatto, hanno il loro senso parecchio efficace, insomma, sì, esatto. Guarda com'è efficace Seth Curry,
ma no, ma infatti sono tutti giocatori che hanno un super senso, nella misura in cui al posto di Tim Hardaway Jr. e Carnegie ci metti una terza stella, che non dico sia necessariamente Giannis, ma cioè, insomma, quest'anno abbiamo visto che Seth Curry, Devon Wright e lo stesso Marjanovic, per assurdo, ai playoff fanno fare la loro parte. Cioè, Kleber ha fatto dei playoff pazzeschi, ha marcato in maniera anche più che dignitosa da Kawhi Leonard in molte circostanze. E poi c'è anche quell'altro fenomeno di... Aspetta, chi era?
Detto si sembra un'offesa, cioè l'altro fenomeno.
No, aspetta. Ah, Trey Burke, che ha fatto dei playoff pazzeschi. Secondo me sono giocatori che ci stanno benissimo, appunto, per
Dallas,
fare un
top. Dallas, secondo me, è the next big thing della Western Conference. Per il semplice fatto che hanno le tre cose che servono per essere super super competitivi: un allenatore geniale, uno dei migliori giocatori dell'NBA e la possibilità salariale / organica di poter scegliere tra fare Doncic e Porzingis e buoni giocatori, o Doncic, Porzingis e un altro, e veterani comunque validi per riempire il roster. Si tratta solo semplicemente di capire quale sarà la, come si può dire, la loro intenzione. Ale diceva una cosa giusta prima, secondo me, che lui istintivamente aveva messo, cioè, quando ha detto che è la squadra che esce meglio ancora più di Denver, è perché è proprio Doncic, è proprio il ceiling illimitato, diceva appunto lui, di Doncic, che ti permette di sognare qualsiasi cosa, cioè. E poi sono una squadra vera, io parlando con tante persone nel corso di questi playoff, anche dopo l'eliminazione dei Clippers, ma soprattutto prima, ho sempre detto che, cioè, secondo me Dallas è una squadra, cioè non era un 4-2 perché i Clippers non si sono impegnati, cioè sì, boh, magari erano davvero scollegati già anche dal primo turno, ma era un 4-2 perché Dallas sono già una buona squadra, e oggettivamente è un 7.5 alla stagione che, boh, che può diventare molto di più molto breve, a molto, molto presto.
Sì, per come sono ora le cose, Dallas sembra la candidata principale a raccogliere quella che sarà l'eredità dei Lakers e di LeBron a Ovest tra 2 o 3 anni.
Sì, anche 8 per la stagione, perché mettere in difficoltà così i Clippers nonostante l'infortunio di Porzingis, ecco, se vogliamo guardarla come dicevo prima in prospettiva futura, l'infortunio di Porzingis è sicuramente la cosa peggiore, perché riaccende le luci sul fatto che Porzingis per ora non ha ancora dimostrato di poter essere affidabile fisicamente, e è importante per il futuro di Dallas, cioè al di là che possa arrivare un'altra stella.
Quindi voti e
vai, basta. Di voto
io 7.5.
8. Sì. 8.5, voglio mettere 9, dai, basta. 9.
Ma 9 era se eliminavano i Clippers, se uscivano al secondo turno, andiamo.
No, 8 anch'io.
Ok, andiamo avanti allora.
Io comunque sento un rumore metallico in cuffia. Spero veramente non sia il mio microfono, perché sennò domani, guarda, te lo giuro.
Io onestamente non sento niente, Nick.
Madonna, ragazzi. Che ansia.
Proseguiamo con i Memphis Grizzlies. 34-39, eliminati allo spareggio dai Blazers. Morant, rookie dell'anno. Benissimo Clark. Benissimo finché è rimasto intero JJJ. E questa è la nota, credo, personalmente, ma credo da parte di tutti, la cosa più negativa dell'anno. Hanno messo dentro anche Winslow e vediamo se riescono a ricavarci dal qualcosa. Non hanno la prima al prossimo draft perché hanno ceduto la 14 a Boston da vecchi accordi. Stagione
però
vai tu Leo, è uguale.
No, a me fa piacere parlarne perché sono una delle squadre che più mi ha entusiasmato e che ho seguito più da vicino che non si chiamino Thunder quest'anno, perché veramente sono rimasto, a parte la cosa facile che penso sia capitata a tutti, innamorarsi di Morant, e io ero uno di quelli che non credeva che Morant potesse fare una stagione da rookie of the year, perché pensavo fosse la classica guardia, la classica point guard super atletica che però si sbatte contro una sorta di muro in NBA. Pensavo fosse solo una buona stagione, ha fatto una stagione strepitosa, è stato il leader di una squadra che ha giocato benissimo per quelli che erano i suoi mezzi a disposizione, almeno quelli che sembravano i mezzi a disposizione. Forse avrebbero fatto i playoff se non si fosse infortunato Jaren Jackson Jr. Hanno fatto una pescata clamorosa con Clark al draft per la posizione in cui è stato scelto, 23 a memoria.
Mm-hmm. 21, 23,
sì, no, tra, 21. La 20 e la 23,
no, 21, perché okay. Subito dopo Beasley
e niente, hanno pescato quello che sembra a tutti gli effetti un grande allenatore in Tyler Jenkins, e niente, sono
Taylor
Jenkins. va bene, ci sta. E niente, sono uno scalino sotto i Mavericks di cui parlavamo adesso nel processo, cioè sono proprio, hanno fatto la prima stagione competitiva, sono tutti giovanissimi, almeno i giocatori del core, e quindi siamo lontani dal parlare di una squadra seriamente competitiva. E allo stesso tempo ci sarà il dramma di doversi ripetere, dopo la breakout season, che abbiamo visto non è facile negli anni. Però tante squadre vorrebbero essere Memphis Grizzlies in questo momento.
Anche perché non so se ci avete fatto caso, ma ed è una cosa secondo me molto interessante, che sarà interessante seguire nella prossima stagione, il vero grande aggiustamento, cioè secondo me quello che ha frenato davvero le ambizioni di Memphis più dell'infortunio di Jaren Jackson Jr. e più ancora della perdita di Crowder, che comunque era un giocatore fondamentale per la loro rotazione, secondo me è il grande aggiustamento fatto dai defensive plan avversari contro Ja Morant.
Sono d'accordo.
Ovvero sia che nella seconda parte di stagione, poi bisogna vedere quanto il rookie wall ha influito insomma su sta cosa, ma hanno cominciato tutti a passare sotto i blocchi, ma in maniera proprio, cioè come se ci fosse Gobert dall'altra parte, e questo gli ha un po' cambiato le dinamiche offensive, perché giustamente ritrovandosi con tutto quello spazio, la cosa giusta da fare per un giocatore di quel livello è tirare, e quel tiro lì ha mostrato quelli che sono ancora dei difetti piuttosto evidenti. Sarà interessante vedere gli aggiustamenti sia sistematici, proprio di sistema, di tutta la squadra, quindi di Jenkins per questa cosa, sia l'evoluzione del suo tiro, perché è proprio cambiato la geometria del campo dei Grizzlies, una delle squadre più divertenti da vedere giocare nelle prime 50-55 partite, è una squadra soprattutto che produceva una marea di tiri o al ferro da tre punti in ritmo, una cosa completamente sparita nel momento in cui su Ja Morant iniziavano tutti a passare, ma proprio in maniera proprio tragica, dietro ai blocchi.
Sì,
sono d'accordo, mi ha anticipato Nick, stavo per dire la stessa cosa, ed è quella su cui ho effettivamente il punto interrogativo più grosso quando penso alla stagione 2 di Morant, cioè sulla costruzione di quel tiro ci passa tanto della carriera di Morant, secondo me, mettere su un tiro che non sia necessariamente il 40%, ma non sia neanche il 33% scarso su nemmeno 3 tentativi di quest'anno, non dico sia una condizione indispensabile, ma è una di quelle cose che può fargli fare il salto di categoria, ecco, perché ha assolutamente ragione quando dice che quando i difensori hanno iniziato a marcarlo un passo e mezzo indietro, sono usciti anche poi i limiti del suo decision making, che ancora ci sono.
Ma chi è che sta soffiando il microfono?
Grazie. Scusa. Io avevo qualcuno che stava morendo, tipo.
Sorry. sto fumando una sigaretta, non pensavo si sentisse.
No, sembrava tu stessi tipo soffiando in un ciotolo di argilla, tipo, no? Cioè,
come ti è venuta?
Bene, andiamo avanti.
Andiamo avanti, scusate.
No, comunque grande hype per la stagione 2 di Memphis, anche indipendentemente da Morant, hanno un sacco di giocatori interessantissimi, a parte Clark, anche mi ha stupito dentro di Melton, che ha fatto un'ottima stagione. Poi hanno appunto timeline abbastanza allineate, ecco, se Winslow riuscisse a rimanere sano, sarebbe una squadra che seguirei volentieri anche l'anno prossimo.
Verissimo tutto quello che avete detto, faccio io il contraltare a dire che fare l'anno che hanno fatto i Sacramento Kings quest'anno non è che ci vuole molto a farlo, considerando che
infatti
ritornano gli Warriors.
Che volevo fare a voi, cioè, quante partite ha vinto Memphis, hai detto?
34 sul campione ridotto.
Sì, che saranno 37-38 metti su 82. Secondo voi vincano più partite o meno partite di quest'anno?
Boh.
Meno, ma perché
meno.
Difficile questa domanda.
Diciamo così, meno, anche, diciamo così, anche rimanere intorno ai 35-36 sarebbe un'annata positiva, almeno per come siamo ora, eh. Cioè, nel senso,
bisogna vedere come vengano queste,
certo,
partite.
Chiaro.
No, più che altro perché io sono, e ormai vabbè lo sapete, no alto, no altissimo, proprio nella stratosfera per Jaren Jackson Jr. E la prossima stagione c'è bisogno di Jaren Jackson Jr. sia il tipo di giocatore mi aspetto io. Se no va fatto un ragionamento diverso proprio sulla franchigia, cioè sul potenziale della franchigia. Comunque il voto di quest'anno, dal mio punto di vista, il voto di quest'anno è 8, perché era, secondo me, in asta di partenza la squadra più povera di talento nell'immediato di tutta la Western Conference.
Concordo, io voglio fare l'ottimista, nonché il bastian contrario, e penso che possano ripetere, se non migliorare di poco, l'annata di quest'anno. Secondo me, non lo so, mi piacciono tantissimo e credo che Morant possa crescere e che Jackson possa confermarsi e crescere anche lui. Secondo me possono puntare anche intorno alle 40 vittorie, non di più. E il voto è assolutamente 8, se non 8 e mezzo.
Io dico 9, le cose sull'anno prossimo le ho già dette. Vai, procedere pelle Ale.
9 anch'io.
Io dico 7 perché non sono arrivati ai playoff alla fine.
Ci sta. E San Antonio Spurs, 32 vittorie, 39 sconfitte, eliminati prima dei playoff, non sono andati ai playoff dopo 22 anni. Hanno la scelta numero 11 al prossimo draft. C'è da segnalare una crescita alternata dei giovani. Non so onestamente cosa aspettarmi dagli Spurs l'anno prossimo, posto che forse me lo sono perso io, ma DeRosa non ha ancora scelto cosa fare, giusto?
DeRosa non si sa.
E Aldridge non si sa.
No, Aldridge è già stato rinnovato. Perché era un non garantito che però è diventato garantito.
Ah, okay,
diventava garantito, okay. dopo il 15 dicembre, mi sembra.
Okay, insomma, okay. Quindi... cosa ti aspetti? Facciamo così, visto che questa stagione mi sembra che gli spunti ne abbia dati pochi. No, ti chiedevo
tagliamo,
un commento simile.
Tagliamo la corta, sono perfettamente, esatto, d'accordo con te. No, scusami, ti ho interrotto.
No, dicevi... io ti stavo dicendo, visto che questa stagione non so quanti spunti possa aver dato in ottica a breve termine, se non che forse questa squadra ha poco upside, sui giovani, forse sull'anno prossimo, su cosa ti aspetti, però sentite sinteticamente così recuperiamo tempo.
Cosa mi aspetto? Non ne ho la benché minima idea, più che altro perché va capito cosa vogliono fare loro, e considerando che nessuno sa cosa fa l'NBA, cioè quanti soldi ci saranno e come, eccetera eccetera, è un po' difficile da prevedere. Secondo me questa è stata una stagione persa, perché non hai fatto nessuna delle due cose che potevi fare, cioè non sei stato davvero competitivo per fare playoff, non sei mai stato fin dal primo giorno, per quanto gli Spurs hanno perso una quantità di partite negli ultimi 2 minuti incredibile, ma cioè, non sei mai stato davvero competitivo per l'ottavo posto, e allo stesso tempo non hai dato tutto quello spazio che i giovani si sarebbero meritati. È vero che dopo 4 mesi di pausa e in una situazione da camera sterile come quella di Disney World, sono sempre cose da prendere con le molle, ma gli Spurs visti nelle 8 partite di Disney World sono stati probabilmente la squadra più divertente da vedere giocare di tutte e 22 quante erano le partecipanti. Con DeRozan a giocare solo da power forward e tutti i giovani in campo insieme che fanno i giovani, cioè ovvero sia sono istintivi, sbagliano, si muovono tanto, prendono iniziative, cioè era una squadra carina da vedere giocare. credo sia quello che, o almeno è quello che mi aspetto dal primo giorno della prossima stagione, cioè che i minuti dei vari Belinelli, Gay e compagnia spariscano completamente, ci siano i minuti per Walker, per White e Marra insieme, eccetera eccetera. Però bisogna essere sinceri, è una situazione in questo momento, è una situazione, cioè, gli Spurs sono una situazione un po', come si può dire, un po' poco serena, ecco, se se ne fa un discorso di potenziale, perché comunque restano un mercato medio piccolo, e per quanto White, Walker e Murray siano dei buonissimi giocatori, vediamo Murray dopo, che comunque quest'anno ci aveva bisogno di riprendere feeling. Nessuno dei tre sembra avere, almeno in questo momento, il potenziale per poter essere davvero un giocatore forte, quindi boh, cioè, vediamo, molto curioso di vedere chi prendono con la prima scelta in lotteria da oltre 20 anni, da Duncan anzi, e vedere cosa sarà di questi giocatori qui, cioè, ma aspetto una squadra magari divertente, ma che vince sulle 30 partite.
Uh-huh. Aggiungo, forse per la prima volta dopo 22 anni, anche la potenziale attrattività sul mercato che derivava dal fatto di avere Pop, essere sicuri di essere allenati da Pop, con l'orizzonte di Pop che non si sa quando finirà. E non sembra più così a lungo termine, mettiamola così, anche quella va un gradino indietro, no?
Sì, anche perché anche lì resta un altro anno, smette, diventa presidente onorario, cioè
diventa presidente degli Stati Uniti, cioè, capito?
Diventa presidente degli Stati Uniti, cioè è una situazione molto in divenire. Mi è piaciuto molto il fatto che Buford sia stato promosso a President of Basketball Operation, e che di fatto sia diventato una figura molto centrale all'interno della franchigia. Mi dà un po' di speranza, perché io credevo che una volta finito Popovic smettesse anche lui. Uh-huh. Invece forse ci sarà un anello di congiunzione. Ecco, un'altra cosa secondo me che non è stata detta, ma perché c'ha ragione Ale, non ne frega un cazzo a nessuno di sta cosa, è che probabilmente per la prima volta da 20 anni gli Spurs quest'anno ci hanno avuto uno dei coaching staff più scarsi della loro storia recente, perché per quanto si possa voler bene alla Hammond, che è competentissima, e a questo Hardy di cui tutti parlano bene, insomma è stata una squadra anche con poche idee per gran parte della stagione, secondo me. E in questo si sono visti un po' i limiti di Popovic, che comunque da sempre è più un, come si può dire, più un gestore, più un Allegri di un Sarri, ti piace? Più un gestore che un che altro.
Scusa, ma quindi la Hammond è una risultatista?
La Hammond è... ma magari è anche una buonissima allenatrice, non lo so. Probabilmente l'hanno ascoltata poco, probabilmente è la più brava, ma non gli davano retta perché vige ancora il patriarcato.
Va bene, dai, voti. Per me è un 4,5.
Sì. E dici 4,5 perché sono gli Spurs. Si chiamassero Kings o Wizards, diresti.
Sì, sì, certo. Chiaro.
Però io non avevo neanche aspettative molto diverse, quindi dico 5.
4,5 anche per me.
Ale, ti sento da Marte, probabilmente.
5 anch'io, scusami.
Svenuo.
Leo? Leo è morto. Va bene.
Dov'è?
Va bene, e andiamo avanti.
Avevo il microfono spento, scusate.
Quando uno consuma queste nuove tecniche di droga che ho letto oggi sul giornale, poi non risponde più.
No, avevo il microfono spento, comunque stessa identica spiegazione di Peracci, stagione scarsa, ma non mi aspettavo niente, quindi 5.
I Pelicans, per chiudere la Southwest Division, hanno fatto 30 vittorie e 42 sconfitte, niente playoff, niente play-in per entrare all'ottavo posto, lampi di Zion, anche se ha giocato davvero poco, Ingram forse la, anzi, credo sicuramente la miglior scelta, la miglior notizia della stagione, con il premio di Most Improved. Scelgono alla 13 il prossimo draft, non ci sarà Gentry, ci sarà un nuovo allenatore che però non è ancora stato deciso. Qui io metto le mani avanti, considerando che D'Antoni non è andato a fila, mi piacerebbe tantissimo vederlo a New Orleans.
Bello.
Tantissimo, perché mi piacerebbe vedere Zion giocare da 5 e correre come dei matti, con Zion che si rompe dopo 3 partite perché non sopporta quel peso. Però parliamo della stagione. È una stagione deludente per quanto hype avevano attorno? Io mi sento di dire sì, nonostante Zion abbia giocato poco, e quando ha giocato si è visto quanto porti a New Orleans e quanto fossero lanciati prima della bolla, no? Prima dello stop, però tutto sommato, tirando le somme, mi sento di dire che è una stagione deludente, perché mi aspettavo di più dal mix di giovani, meno giovani e esperti tipo Redick, che hanno fatto meno di quanto mi aspettassi, ecco.
Ma posso essere d'accordo ai fatti? Scusami, Pel, vai pure.
No, niente, volevo dire anch'io che questa strana cozzaglia di giocatori, no? Perché hanno preso addirittura un centro italiano dalla Turchia, hanno accumulato asset a tutto piano dalla trade Anthony Davis, eccetera. Questo strano mix di giocatori, di rookie poco esperti, Nickel, Alexander Walker, Jackson Hayes, non lo so, ha sembrato non ingranare definitivamente. E io tutto sommato capisco la scelta di cacciare Gentry, però devi sapere che se hai dirigenza parti da un nuovo anno zero. A una squadra così, quanto fa bene ripartire di nuovo da capo, nuovi principi, un nuovo allenatore, nuove cose? Non lo so, forse una squadra giovane tante volte serve un po' di stabilità, un po' di anche sicurezza. Quindi sono un po'...
Scusa, non ho capito, avresti dato più tempo a Gentry oppure sei d'accordo sui fatti, cioè hai condiviso la scelta di
mandarlo
via?
Sono combattuto.
Ok.
Sì, sono un po' due facce della medaglia, no? Questi qua.
Ma io sono anche d'accordo col direttore, il punto è che questi sono sempre disastrati. Sono stati disastrati di nuovo tutto l'anno e non ce n'è uno che abbia giocato a più di 65 partite in tutto il roster. Diventa complicato effettivamente trovare un'alchimia di squadra quando ti ritrovi costantemente a dover cambiare. All'inizio, anche che ne so, Nickel Alexander Walker, che aveva un sacco di minuti, poi li ha persi tutti, poi li ha ritrovati. Un sacco appunto di equivoci. Non lo so, sì, forse alla fine si poteva fare qualcosina in più. Sono una squadra su cui ho un sacco di punti di domanda, vi dico la verità, anche in vista del futuro più o meno prossimo, del tipo, boh, quanti soldi vale oggi Brandon Ingram, che diavolo fai con Jrue Holiday, che boh, che giocatore è oggi Lonzo Ball. Ho un sacco di interrogativi intorno a questa squadra che non me la fanno inquadrare in maniera particolarmente definita, ecco. Boh, sarà interessante vedere come si muoverà Griffin quest'off season. Secondo me Holiday da qui all'anno prossimo non gioca più in questa squadra. Però anche lì, nel caso, sarebbe interessante vedere come lo muovi, cosa prendi. Appunto, tanto è chiaro che qui, se vuoi puntare a fare qualcosa di importante, devi allineare le timeline su quella di Zion. Forse quella di Holiday ora come ora c'entra nulla, posto che Zion è ancora ben lontano, se non altro dal punto di vista fisico-atletico, dall'essere un giocatore che può giocare ad altissimi livelli partite importanti. Non lo so, sarebbe anche interessante D'Antoni su questa panchina. Secondo me vuole troppi soldi rispetto a quelli che potrebbero offrirgli qui. Vedremo.
La cosa di New Orleans, secondo me, è che se Zion ce la fa, sta sano e tutto, è oggettivamente impressionante. Cioè, è una roba proprio, boh, cioè anche difficile da argomentare. È un cazzo di meteorite che si sposta per il campo e che salta tre volte in un battito di secondo, spazzando via la roba e trova davanti. Cioè, è davvero un giocatore difficile proprio anche da inquadrare. Secondo me una squadra che ha a disposizione un giocatore di genere c'ha sempre un ceiling molto alto. I punti di domanda sono validi, bisogna vedere cosa fanno proprio da un punto di vista dell'allenatore, secondo me. Cioè, va capito che strada decidano di prendere, cioè se è quella di questa stagione sotto steroidi, ovvero sia prendere D'Antoni, oppure scegliere una via alternativa. In entrambi i casi c'è bisogno di qualcuno che gli dica: ragazzi, fantastico, tutto bellissimo, però questo sport bisogna anche difendere. Perché i Pelicans non hanno difeso un possesso in tutta la stagione, eccezione fatta quando Zion è stato al massimo della possibilità fisica, e in quei minuti lì hanno letteralmente spazzato via tutti dal campo. È chiaro che è un campione statistico troppo, troppo piccolo, però nelle, mi sembra, 12 partite, 16 partite in cui hanno giocato con quello che era nei loro piani la rotazione, insomma, tipo, cioè i numeri sono tipo quelli dei Bucks, cioè una cosa assurda. Però ecco, sì, va a capire un po' che direzione vogliamo prendere. Un po' difficile da inquadrare in questo momento.
Sì, siamo all'anno prossimo, siamo all'anno meno uno, non all'anno zero, considerando che l'allenatore arriva in una situazione, in una stagione che sarà comunque anomala, in cui non hai certezze sul roster, in cui Holiday, mi sento di condividere con Ale il fatto che prima o poi da questa squadra, in questa squadra non ci sarà, e forse ti conviene anche massimizzarlo dal punto di vista degli asset, considerando che la tua timeline è sul lungo periodo e non certo quella, per fare un esempio, dei Dallas Mavericks. Ecco. Voto alla stagione, come dicevo prima, qualcosa sotto il par, perché forse abbiamo visto troppo poco Zion e poi non sono stati competitivi per i playoff, cosa che sinceramente mi aspettavo a inizio stagione, pur con tutte le incognite del caso. Quindi dico un 5,5.
5 meno per me.
5,5 anch'io, dai.
Io do 6. Do 6 perché c'è un po' di hashtag siamo questi, secondo me. Cioè, sono giovani, sono tanto giovani. 6.
Io 5,5.
Va bene, passiamo alla Pacific. Ci sono i Lakers che hanno vinto il titolo. Non so se si può dare un voto diverso da 10 a questa stagione dei Lakers, considerando che non è successo niente di sbagliato in tutta la loro stagione. Però sì, ditemi voi.
Cioè, direi si può dare 10, visto che se ne parlavo la scorsa settimana.
Esatto.
Andare avanti.
Esatto, e ci sarà da capire.
Perché hanno fatto tutto bene dal primo all'ultimo giorno. Cioè, esatto. Ci sarebbe un milione di domande da fare sul futuro dei Lakers. La più importante, se posso 10 secondi, quanti soldi vale Kuzma in questo momento? Perché per farsi le foto su Instagram, un fenomeno. Per giocare quelle 25 partite mostrando un potenziale, benissimo. Ma se guadagna 3 milioni e LeBron James è quello della stagione, non c'è problema. Se incomincia a chiedere nei 15-16, io non so quanto sarei così ottimista se fossi un tifoso dei Lakers, però
dico più uno e andiamo avanti. Esatto. Ci sono i Clippers, che sono l'altra squadra che è stata coinvolta da una novità di mercato con Tyronn Lue, che è stato promosso da allenatore capo, 5 anni di contratto. Questa stagione, per chi se lo fosse dimenticato, sono usciti al secondo turno con i Nuggets, venendo rimontati dal 3-1 al 4-3. Se n'è andato Doc Rivers, Harrell sesto uomo dell'anno, Pandemic P e Leonard che sbaglia l'unica gara che non poteva sbagliare. La stagione dei Clippers...
Ma l'hanno cacciato Doc Rivers, no? O se n'è andato?
Sì, sì, no.
Ok, l'hanno cacciato. Okay.
Se n'è andato Doc Rivers, è finita l'era Doc Rivers. E, detto che credo che per tutti sia una stagione insufficiente, ma quando parti che è titolo o niente, queste sono le conseguenze ed è una cosa piuttosto normale. È una stagione più deludente di una qualsiasi altra esito, visto l'avversario con cui sono usciti, visto che non hanno affrontato i Lakers, visto che sono implosi, visto che non hanno mai raggiunto una chimica di squadra che ci si aspettasse, che si ci aspettava a inizio anno, visto che George ha dato più punti di domanda che certezze. Non so se si può dipingere in un altro modo la stagione dei Clippers.
Ma è durissima perché è un po' un fallimento sotto la linea. Cioè, probabilmente avessimo dipinto in worst case scenario all'inizio stagione, era quella roba qua. Cioè, va tutto male, una certa squadra non riesce a accendere l'interruttore, viene cacciato l'allenatore, si comincia a fare i conti con dei contratti che effettivamente sono più corti di quanto spererebbero i Clippers, le scelte non ci sono, il supporting cast va un attimo ripensato, perché sentivo oggi da qualche parte, leggevo, non mi ricordo più, facevano un giusto bello, Michele, molto professionale questa cosa, no? Facevano, dicevano dicevano che chiunque sia l'attore, qualunque sia la guida tecnica, e il supporting cast, questo è Montrezl Harrell, serie playoff, cosa ne facciamo? Le Williams ha un anno in più ancora, cosa ne facciamo? Sono domande pressanti.
Sì, ma sui Clippers io penso, cioè almeno da parte mia, si applica pari pari il discorso che si applica ai Lakers al contrario, cioè per me non c'è una cosa della stagione dei Clippers che si possa salvare, una. Se vuoi proprio provarci e trovarla, ma passo per fissato, esattamente. Ti direi che secondo me Zubac ha fatto dei bei progressi e rimane secondo me un centro sottovalutato. Per il resto questa è una stagione da buttare, non c'è niente da salvare. Secondo me la cosa migliore che potevano fare i Clippers in questa stagione l'hanno fatta adesso, assumendo Tyronn Lue, posto che è una scelta che condivido, quella di dare a lui la squadra, e secondo me è la cosa migliore che sia successa ai Clippers quest'anno. Per il resto,
considerata la narrativa, però questa devi argomentarla, cioè considerato,
sai, io trovo che sia anche sbagliato che su Tyronn Lue rimanga ad oltranza questa croce di essere un allenatore pupazzo per il solo fatto di aver allenato LeBron James, perché guarda che se vai indietro con i ricordi ti rendi conto che sono le stesse cose che gente più o meno dentro l'ambiente diceva di Spoelstra quando LeBron giocava a Miami. E salvo poi Spoelstra rivelarsi uno dei migliori allenatori in circolazione. Ora io non dico che lui sia necessariamente uno dei migliori allenatori in NBA, e ci ho detto, hanno fatto dei colloqui, cioè, non gli hanno dato la panchina right away, cioè hanno fatto dei colloqui per motivi a noi sconosciuti, comunque lui è risultato il miglior candidato. E si tratta comunque di un allenatore che ha fatto con tutti gli asterischi del caso 3 finals e ha vinto un titolo, che è comunque di più di quanto non possano contare 6 miliardi e passa di persone, quindi insomma,
cioè, mi dici che lui conosce... è stato in grado di mettere il musetto davanti sulla linea di traguardo.
Esattamente.
Cortomuso.
Esattamente. Conosce l'ambiente, conosce i giocatori, pare abbia un buon rapporto con tutti all'interno dello spogliatoio.
Ma secondo voi Tyronn Lue è un clamoroso professionista o un clamoroso paraculo? Perché è difficile da capire.
È un unreal mastermind.
Sì, Ale diceva, non so se si rivelerà uno dei migliori allenatori come Spoelstra, e io sono d'accordo con te, uno dei più intelligenti di sicuro, perché fino ad ora non ha sbagliato una scelta.
Certo. Una prova contraria, perché un paraculo Tyronn
Lue? No, ma guarda, sono perfettamente d'accordo con te. Allora, e si torna lì, ora lo deve dimostrare, tra l'altro... 5 anni di contratto è una bella investitura, cioè 5 anni sono tante.
No, anche perché considerando che questa squadra, però nel caso si verificasse il worst case scenario anche l'anno prossimo, si smonta totalmente l'anno prossimo, vuol dire che ti fidi di quello che potrebbe mettere in piedi lui, al di là di Kawhi, Georgia, eccetera.
Sì, sai.
Adesso, scusa Nick, velocissimamente, in 9 anni da giocatore Tyronn Lue ha guadagnato 21 milioni, per cui insomma, rapidamente guadagna di più l'allenatore che non nella precedente carriera.
Stavo dicendo, sì. Allora, è vero che Bisognerebbe fare un discorso un attimino più ampio sui Clippers, probabilmente non c'è tempo. Cioè, quello che dite voi è vero, cioè è una squadra che parte con un obiettivo solo, perché i Clippers avevano un obiettivo solo, vincere, e perdi come hanno perso loro, il voto è abbondantemente insufficiente, quindi su questo non c'è dubbio. È vero anche che al tempo stesso la costruzione rimane, cioè gli ingredienti primari sono buoni, il problema è che in un modo o in un altro i Clippers sono riusciti comunque a fare una torta da un sapore disgustoso, il che è molto clippersiano, ovvia, però magari può far sperar bene anche in vista del futuro. Cioè i Clippers in questi 7 anni, questa forse è più un'analisi sul Rivers che sulla franchigia in sé, sono diventati senza ombra di dubbio un'altra franchigia. Cioè è vero che poi se perdi sempre allo stesso modo sei un coglione, questo è indiscutibile, però sono una franchigia che fa 50 vittorie da anni consecutivi, che comunque sono lì, che hanno il potere politico ancora prima che economico di prendere un giocatore come Kawhi Leonard. Sono una franchigia da un valore complessivo di oltre 2 miliardi di dollari, che apriranno un palazzetto nuovo loro molto probabilmente, credo ci sia tutte le ufficialità del caso, a Inglewood, il nuovo palazzetto loro, staccandosi dallo Staples Center.
Sono a Los Angeles.
Esatto, cioè secondo me comunque non cadranno in maniera rovinosa, cioè pensare davvero che sia George che Leonard decidano di andarsene tra un anno mi sembra uno scenario davvero apocalittico. Poi sono sempre Clippers, quindi può succedere, però ecco, sì, mi sembrano una franchigia che si è definitivamente stabilizzata nell'establishment nobile della NBA. Ora c'è bisogno di fare l'ultimo passo avanti, e prestazioni come quelle l'anno scorso sono, come quelle di quest'anno, insomma di questa stagione, sono inscusabili, ed è giusto che Rivers abbia pagato il posto di lavoro, perché per quanto ti possa dispiacere, si torna lì, quando sei a livello massimo di competizione poi ci sono da fare anche delle scelte. Sono d'accordo con Ale, cioè secondo me quantomeno si merita il beneficio del dubbio, perché l'intelligenza si manifesta in tanti modi, e il fatto di ritrovarsi sempre in il posto giusto e in il momento giusto è una manifestazione di intelligenza, secondo me. E quindi vediamo. Mi sono perso un po' a fare sto discorso, però il fatto è che secondo me si può tranquillamente dare 3.5 alla stagione dei Clippers. Secondo me è un po' ingeneroso, perché comunque la costruzione del roster sta eccezionale. Restano la principale candidata per la vittoria al titolo della prossima stagione in questo momento, secondo me.
Dico no, ma banalmente perché di là rimangono LeBron James, Anthony Davis e probabilmente la maggior parte di quelli che quest'anno hanno triturato questa NBA, almeno ai playoff, senza tanti avversari. 3 per me, comunque.
4 io, via. Ok, 3 direttore, 4 io, via, via.
E io dico 3.
Va bene, e allora avviamoci verso la fine. Abbiamo ancora 3 squadre a fare. Phoenix Suns, 34 vittorie e 39 sconfitte. Non sono arrivati ai playoff, ma sono stati indubbiamente la squadra migliore della bolla, almeno nei seeding games. Sì. Booker, uno dei migliori. Se vogliamo guardarla più su tutto l'anno e quindi su cose che dovrebbero rimanere, c'è un Ayton che ha avuto un salto in avanti incredibile, che è la notizia migliore per questa stagione di Phoenix Suns. Sul lato difensivo hanno comunque spazio di manovra. Rubio si è azzeccata un'ottima scelta da mettere di fianco a Booker. Scelgono alla 10. I Phoenix Suns hanno avuto forse il primo anno positivo da non so quanti anni.
Sì, sicuramente, insomma, hanno fatto vedere qualcosa di molto buono nella bolla. Detto questo, il principale ma da fare sulla loro stagione è il fatto della bolla stessa, cioè quanto le partite sono effettivamente indicative, sono thread o dead end. Quindi ciò che abbiamo visto da Booker nella bolla, ciò che abbiamo visto anche da Dario Šarić, siamo sicuri che all'esterno di tutto ciò, non lo so, Kelly Oubre per esempio, Kelly Oubre è sembrato morto per fare, oddio, senso gli alieni che sono arrivati, giustamente, come fare Kelly Cooper, niente può essere normale. No, quindi questo è il mio discorso, cioè io dico calma, io dico molta calma su questi qua, perché è presto, che torniamo con le capre nell'ufficio, è presto.
È verissimo, però considerando Booker, sì, prima o poi inizia ad arrivare una data di scadenza.
Esatto. È quello che mi chiede, cioè quanto ci passa prima che senza una mossa un minimo coraggiosa Booker inizi a mostrare un po' di malcontento, perché sta squadra mi sembra buona, ma ad ovest decisamente non dico poca roba, ma ecco, i Phoenix Suns ad oggi cosa fanno l'anno prossimo ai playoff ad ovest, nel migliore degli scenari, per uscire al primo turno?
È proprio però uno scenario molto positivo, eh?
Esatto, no? E ti sto dicendo, e poi la prospettiva qual è fondamentalmente? Perché lo spazio è quello che è, cioè quest'anno mi pare scada solo Aaron Baines, che peraltro è un giocatore che ha fatto una stagione assolutamente dignitosa. Quindi, cioè, siamo questi, ecco, sempre hashtag Ayton ha fatto un'ottima stagione, però cioè anche Rubio ha giocato bene, però Rubio è sempre quel playmaker che ti porta lì e non ti porta oltre. Non lo so, condivido un po' le titubanze.
Ti contraddico, Ale, nel senso che scade anche Šarić e doveva essere rinnovato o va perso.
Ah, ok.
Però comunque sì.
Sì, però Šarić cosa vale oggi? 4 milioni? 5 milioni?
Sì, no, infatti non si libera praticamente niente, cioè scadono Baines e Šarić che insieme fanno 10 milioni, non arrivano ai 10 milioni.
Un po' di più, dai.
Sì, che poi ha detto bene Ale, cioè nel senso, cioè, fai playoff, ok, se torna a playoff dopo 10 anni, che comunque sarebbe un risultato buonissimo, perché intendiamoci, se Suns il prossimo anno fanno playoff è un successo. Però fai playoff con la 8, con la 7, cioè perdi 4-1, 4-2 il primo turno e sei andato fuori. E quindi c'è un altro anno in meno.
Dipende quanto va avanti.
Dipende dall'evoluzione, è chiaro, è vero. E secondo me vi siete dimenticati di Michael Bridges, che è stato secondo me il miglior giocatore di Phoenix in questa stagione, considerando da dove partiva e dove arriva ora. Però si torna lì. Cioè, io sono d'accordo con quello che ha detto Ale. Cioè, nel senso, Rubio, per quanto sia un buonissimo giocatore, tutto, e poi playoff resta quello che aiuta, e sono costretti a dar via perché vanno fuori il primo turno. Cioè, secondo me ci sono i motivi per essere ottimisti sul futuro di Phoenix. Perché Booker, Bridges, Ayton sono tre quinti di uno starting five che secondo me i playoff li fanno in una prospettiva futura e anche continuativamente. Il problema è l'altro, è tutto il resto, insomma. E come dice Pell, è un attimo a ritrovarsi un'altra volta la merda di capra sul pavimento dell'ufficio. Sicché sì, cioè, non so se c'è un'altra squadra oltre, vabbè, ai Clippers o a queste squadre qui che parta con la stessa pressione di Phoenix nella prossima stagione, onestamente. Cioè, boh, non lo so, ecco, mi sembra un parecchio sotto pressione.
Ah sì sì sì, cioè, e questo senza ombra di dubbio, perché Booker l'anno prossimo è all'anno 2 del contratto, e vi ricordo che ha 23 anni, meno di Michael Bridges, che vabbè, è sempre una cosa che è da ricordare.
Detto questo, 6 e mezzo? Io dico 6 e mezzo.
Sì, 6 più. 6 più, perché Ayton vale tutto il voto per me.
Per me 5 e mezzo, perché per quanto sia straordinario vince 8 partite a Orlando, nella parte prima della stagione abbiamo fatto male.
Sì, anche però per me sarebbe tipo 4 e mezzo e 10 nella bolla, fai una media ponderata e 5 e mezzo. Sì, sì.
Chiaro, chiaro.
Molto bene.
Abbiamo i Phoenix Suns dell'anno scorso, che sono i Sacramento Kings. 31 vittorie, 41 sconfitte. Diciamo che la stagione sarebbe da 10 solo perché se n'è andato Divac, e forse abbiamo una svolta per questa squadra, almeno c'è l'ipotesi di una svolta. Non hanno rinnovato Bogi, che dovrà essere rinnovato, e si vedrà se ce la faranno. Soprattutto le notizie più negative sono arrivate da quelli che sono al momento eleggibili come i possibili giocatori franchigia di questi Kings, cioè Barkley, che è sempre rotto, e Fox, che ha fatto un passo e mezzo indietro rispetto all'anno prima. La scelta di Walton mi sembra destinata a fallire, a meno di clamorose svolte a U, visto un primo anno disastroso. Scelgono alla 12, i Kings, se avevano messo le basi per l'anno 1 nel 2018-2019, nel 2019-2020 hanno fatto il passo indietro e sono di nuovo all'anno 0. Forse un po' trashante, però
io colgo solo l'occasione per ricordare che i Sacramento Kings hanno scelto Marvin Bagley e non Luka Doncic, perché
puoi fare un lavoro di post produzione, posso mandare una Madonna in questo momento. Hai voglia di fare mezzanotte?
No, farei di no. Se vuoi puoi registrarla in privato e facciamo un The Next Chapter Plus per chi lo richiede.
No, quello che spaventa me un po' è il fatto che quest'anno, allora, già loro notoriamente scelgono non benissimo, diciamo così, e non faccio nessun esempio, però scelgono la 12 quest'anno, in un draft in cui è particolarmente difficile pescare, poi ne parleremo in puntate successive.
Come minimo scelgano bene, perché per la legge è contraffatto.
Esatto, sì. Esatto. Ah.
No, però, cioè, dai, onestamente, io ogni tanto ci ripenso, cioè...
No, infatti...
Cioè, guarda, secondo me Bagley non è nemmeno scarso. Cioè, secondo me Bagley è un giocatore in grado di far 25 minuti di qualità, quantomeno la metà campo offensiva, per 10 anni di carriera NBA. Il problema è che, cioè è un errore proprio, cioè non puoi più lavorare nel mondo dell'NBA se hai fatto una cosa del genere, ma era una cosa evidente non dal primo giorno, cioè da 3 anni prima, anche se non avevi mai visto una partita di Doncic, è uguale. Dici, sai, mi sono fatto un account Twitter, ho letto sto stronzo di Pavia che ha scritto che partita Doncic stasera contro la Dinamo, contro il Sassuolo, cioè bam, seconda scelta, mi va bene. Cioè, io capisco che il draft non è una scienza esatta, lo capisco perfettamente, ma questa è inscusabile. Cioè, Atlanta e Phoenix sono scusabili, cioè, quantomeno sono scusabili. Phoenix volevano Ayton, che comunque insomma è un buon giocatore, secondo me, è un potenziale star. Lo stesso Trae Young, c'è il suo perché, ci hanno preso una pick. Di là Ayton, tutto fatto dall'high school, le superiori e il liceo fatte in Arizona, quindi il prodotto locale. Cioè,
che è sempre arrivare... sbagliato, però ok. Cioè, è un...
Sì, capito? Cioè, è sempre sbagliato, perché è sempre sbagliato. Però mi ci puoi convincere, stiamo una sera a chiacchierare, mi ci convinci, ti do ragione. Ma questa è veramente impossibile. Cioè...
Sì, ti faccio tenere al lavoro anche se chiami Jaren Jackson Jr. Ma infatti io non dubito che Marvin Bagley sia potenzialmente anche un buon giocatore. Però ci fa ridere che se ne peschi uno a caso dai primi 5, dai primi 4, insomma, e non peschi il tuo, peschi comunque un giocatore che ad oggi è almeno 3 categorie superiore, no? Che vuoi dire?
Io credo che lo stesse chiedendo anche Pelacci, ma Nicola Scarpelli, stai proponendo il nostro amico Alessandro Moro per la carica di GM dei Kings?
No, ma cioè, capito, cioè la persona più insulsa è in questo mondo, no? Cioè un essere ignobile, non ci capisce niente di nulla. Ecco, leggi un tweet suo, che magari è anche uno di quelli che diceva Doncic è sopravvalutato, ce lo scelgono solo perché è capacissimo, no? Però basta leggersi alcun tweet suo per pesce, bam, seconda scelta, non ho bisogno di altro, non ho idea di chi sia. Cioè, dai, pazzesco.
Voto alla stagione dei Kings, posto che, vabbè, detto di questo, cioè per me licenziare Horger per prendere Walton l'anno scorso era una cosa folle e soprattutto l'ennesimo azzardo senza fondamento della franchigia, e come tale si è rivelato, e quindi direi 4 principalmente per questo.
Posso dare 4 e mezzo perché finalmente ha cacciato Vlade, che mi sembra... Ma il Boro Man ci mancherà, però magari anche
io giuro, non ho una highlight in testa della stagione di Sacramento Kings. Se mi dite ricorda un momento della stagione di Sacramento Kings, non ve lo so dire.
Il tweet di Wojo di forse... Shams è quello in cui
infatti parlavo sul campo,
forse qualche prestazione di Bogdanovic, cioè effettivamente Bogdanovic ha fatto bene, però sì, sono d'accordo, cioè, non ho un ricordo, cioè, sto pensando forse a una schiacciata Antetokounmpo in faccia a Kufos, ma forse non è immediata stagione,
no infatti 4 e mezzo, sì, insomma, mai sparare sulla Croce Rossa, via.
Mi accodo.
Ok, Golden State che ha vinto 15 partite, addirittura, pensavo meno, onestamente, andando a memoria, 50 sconfitte, quintetti da Eurolega, ma gente che probabilmente insieme non farebbe i playoff in Eurolega. E si è rotto Curry, che è sicuramente la notizia peggiore, ma forse è diventata la migliore per loro perché gli ha dato la possibilità di tankare completamente per un anno e prendersi un anno a vuoto. Clay si allena e questa è sicuramente la stagione, la notizia credo migliore vista sul campo, intendo di
infatti si è rotto Curry, possiamo dirlo, che l'hanno tenuto fuori a forza e che in realtà Curry è guarito.
Sì, sì, ma...
probabilmente
un blondo.
Il 15 dicembre, tipo.
Ma sì, ma palese. Gli hanno detto tu quest'anno non vedi il campo, tanto dobbiamo vincere almeno di 20 partite. Fai quello che cazzo vuoi.
Vabbè, giusto, ci sta.
Ma mi pare più che ragionevole. Ma adesso non per essere autoreferenziale, ma lo dissi a Leonardo in una discussione. Ho detto guarda che possibilmente quest'anno non vede più il campo. poi effettivamente non è più rientrato in campo, mi pare, no? Da quando si era infortunato, ma ci sta, cioè, giustamente, insomma, non vedo perché farlo giocare proprio.
Giusto, e di cose da segnalare, soprattutto al di là della seconda scelta assoluta che hanno e non si sa se terranno, se faranno trade down, se lo metteranno in un pacchetto, hanno preso Wiggins al posto di D'Angelo Russell da Minnesota, e con la speranza di poterlo fare diventare qualcosa di importante e o di farlo fruttare in un prossimo futuro per dare una nuova chance di titolo agli altri tre. Gli Warriors credo, cioè, siano una delle situazioni più ben definite di questa NBA, salvo grossi capovolgimenti a sorpresa. Cioè, gli Warriors sono questi per i prossimi tre anni, hanno un core super definito, sono anche una delle cose più interessanti da guardare in vista della prossima stagione, cioè capire quanto si tornerà indietro con le lancette ai primi Warriors che non si vedono ormai da tre stagioni. Vediamo, Wiggins è sicuramente tra le cose, tra le novità, l'unica che potrebbero mettere dentro a un core definito, appunto, oltre alla seconda scelta assoluta, che però onestamente non so se terranno. Dove vedete gli Warriors la prossima stagione? Cioè, non so se volete fare un commento su questa stagione, ma vedo poca roba da commentare.
Quest'anno, per quanto mi riguarda, hanno fatto tutto quello che dovevano fare. Perdere e muovere D'Angelo Russell. Che poi D'Angelo Russell si potesse muovere meglio o peggio, valutazioni che lascio ad altri. Dipende quanto la dirigenza / Steve Kerr sono alti, se lo sono, su Wiggins, e cosa eventualmente mirano a farlo diventare. Secondo me è ragionevole che possa muoversi insieme alla seconda scelta, se decideranno di muoverla, ma è anche ragionevole che possano prendere un giocatore che possa essergli utile già da subito. Ce n'è in questo draft, che starebbero bene in questa squadra. Ciò detto, questi, cioè, l'anno prossimo tornano, si spera, sani i tre che hanno fatto 73 vittorie. Chiaro, non c'è Iggy, però sono sempre i tre che hanno fatto 73 vittorie, quindi non dico che vadano di diritto tra le contender, però forse vanno proprio di diritto tra le contender. In realtà hanno utilizzato anche quest'anno per vedere quali giocatori possono stare intorno e fare da contorno, non che ne siano apparsi particolarmente tanti in realtà. Sono abbastanza alto, vi dico la verità, sugli Warriors. O comunque molto curioso di vederli l'anno prossimo.
Sì, c'è una grossa possibilità che questi facciano proprio alla Lega dilly ding dilly dong. Siamo tornati, prendano.
Anche perché non mi ricordo un cazzo, onestamente, della rotazione degli Warriors. Perfetto. Però Pascal non è un cattivo giocatore.
No, infatti.
Mi sembra che anche Marquis Chris abbia fatto delle buone cose con
Scusami,
loro.
Quali sono i tuoi pensieri su quanto Scano Anderson?
messicano di livello, nonché clamoroso professionista, sicuramente. Cioè.
Beh, ti dico, al momento hanno 148 milioni garantiti per l'anno prossimo.
Che verosimilmente potrebbero essere tipo 90 milioni sopra il capo.
Sì, esatto.
Saperlo. Esatto. Verosimilmente pagheranno tipo un gilione di lucro.
Però sì, hanno, diciamo, tra i giocatori di contorno, a parte Wiggins, che è Wiggins, e quindi non sappiamo, c'è Looney, c'è Pascal, c'è Damian Lee, Marquis Chris, Bowman,
mamma mia, e la seconda è tutta la gente che ha fatto 35 minuti
sì, esatto. E la seconda scelta, abbiamo un voto per la stagione di Golden State?
Perché la seconda? La prima scelta?
No,
La prima è di Minnesota.
Ah sì, figurati, porca troia. Davvero? Ah, interessante. Ma scusa, ripetimi la domanda.
Abbiamo un voto per questa stagione degli Warriors? Io onestamente non saprei darlo, cioè senza voto. Esatto.
Cioè, ditemi chi ha visto 20 partite degli Warriors in questa stagione.
Credo nemmeno Steve Kerr.
No, ma davvero, cioè, nel senso, credo si sia fatto ipnotizzare da un incantatore prima delle partite. Cioè, credo sarebbe stato più istruttivo guardare 20 partite dei Santa Cruz Warriors.
Dei Miami Dolphins.
No, Perla, però amici, mi serve un voto per il mio foglio Excel, eh?
Ma è un 6 perché la mossa di cioè l'unica cosa valutabile è D'Angelo per Wiggins. Hanno messo fuori un giocatore che non poteva stare nel loro roster, ne hanno preso uno che non si sa se può stare nel loro roster barra in NBA, quindi
Allora per lo stesso motivo io ti dico 5 meno, perché il contratto di D'Angelo Russell, per quanto non ci stia con te, nel caso in cui va male resta sempre molto più scambiabile di quello di Wiggins. Nel caso in cui va male, e comunque una squadra ha vinto 15 partite, quindi nel senso
vero, però hai preso una prima.
Allora non era la 2?
No. Ha preso una futura prima, Nick.
Ah sì, una prima scelta. Sì sì, vabbè, grazie, ho capito che volevi, non mi prende la prima scelta, cioè.
Scusate, no. L'altra volta c'era l'hotspot, oggi le scelte, è così. È così per i followers, per gli ascoltatori.
Si invecchia, ma...
No, io come commentai, come ebbi a commentare già in precedenza, la scelta di scambiare per D'Angelo Russell non mi è piaciuta per niente. Scusa, scambiare D'Angelo Russell per Wiggins non mi è piaciuta per niente, quindi io do un 4,5.
Ma io do 6. Per me hanno fatto esattamente quello che dovevano fare quest'anno, né più né meno. Hanno passato la nottata, insomma, ci si vedrà l'anno prossimo. 6.
Nick, abbiamo 2 minuti e 20 di musica che ancora può andare. Mi riesci a dire in 30 secondi cos'è un thread su Twitter?
vabbè, dai, su Twitter.
Dai, è facile, sei fortissimo.
Sono abbastanza ferrato. Ma quando vuoi esprimere un pensiero e lo fai unendo più tweet consecutivamente, cioè legati insieme, ovviamente.
Pazzesco.
Dai, mi sembra che il 6 più a questa risposta me la so.
Anche 7, anche 7.
Ti devi impegnare.
Lo so, hai ragione, mi sono dimenticato della nostra nuova rubrica e l'ho preparata ora. Va bene, ciao a tutti, ciao Nick.
Ciao, ci sentiamo la prossima settimana con altri voti bellissimi e pazzi.
Ciao Ale.
Ciao a tutti, io chiuderei dando un voto fino ad ora alla performance di Stefano Pioli sulla panchina del Milan, capolista, la Serie A. Quanto diamo, Michele?
Non c'è un numero così grande, non è ancora stato inventato per il prof.
Vabbè, diamo 10. Ciao a tutti comunque.
Ciao Pell.
Ciao amici. Insomma, Pendolino fa le domande a Marco Dottavini, possiamo fare domande a Nicola Scarpelli come rubrica fissa. Mi piacerebbe molto.
Ma se volete mandarci domande random anche sulla vita, esatto, per la rubrica finale, in cui può rispondere però in un 60 secondi al massimo, siete...
però non le devo vedere, se no fa la gramegna, leggo la risposta.
No, esatto, scriveteci in privato. Va bene, ciao a tutti.